Dante Alighieri. La funzione del papato e dell'impero. Bisogna tener presente che l'uomo, unico fra gli esseri, si trova a metà strada fra le cose corruttibili e quelle incorruttibili, per cui i filosofi lo paragonano giustamente all'orizzonte, che è la linea che delimita i due emisferi. Difatti, l'uomo, a seconda che lo si consideri dal punto di vista di una delle sue due parti essenziali, cioè l'anima e il corpo, è corruttibile quanto al solo corpo, incorruttibile invece quanto all'anima. Se dunque l'uomo è termine medio fra le cose corruttibili e le incorruttibili, dal momento che ogni termine medio partecipa della natura degli estremi, è necessario che egli sia partecipe dell'una e dell'altra natura. E siccome ogni natura è preordinata ad un fine ultimo, l'uomo dovrà avere due fini, in modo che, come solo fra tutti gli esseri, partecipa della incorruttibilità e della corruttibilità. Solo fra tutti gli esseri sia ordinato a due fini ultimi, ad uno in quanto corruttibile, all'altro in quanto incorruttibile. Due fini, pertanto, l'ineffabile provvidenza ha posto dinanzi all'uomo come meta da raggiungere: la felicità di questa vita, che consiste nella piena attuazione delle sue capacità ed è raffigurata nel paradiso terrestre, e la beatitudine della vita eterna, la quale consiste nel godimento della visione di Dio, cui le capacità proprie dell'uomo non possono elevarsi da sé senza l'aiuto della luce divina, ed è raffigurata nel paradiso celeste. A queste beatitudini, come a termini diversi, bisogna giungere con mezzi diversi. Infatti arriviamo alla prima per mezzo degli insegnamenti filosofici, purché li seguiamo effettivamente, operando secondo le virtù morali e intellettuali. Arriviamo invece alla seconda per mezzo degli ammaestramenti dello spirito, che trascendono l'umana ragione, purché li seguiamo operando secondo le virtù teologiche, cioè la fede, la speranza e la carità. Queste mete e i mezzi per raggiungerle ci sono state indicate rispettivamente dalla ragione umana, che i filosofi ci hanno reso interamente palese, e dallo Spirito Santo, il quale, per mezzo dei profeti e degli agiografi, nonché per mezzo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, a Lui coetaneo e dei Suoi discepoli, ci ha rivelato la verità soprannaturale a noi necessaria. Tuttavia, la cupidigia umana farebbe dimenticare mete e mezzi se gli uomini, come cavalli erranti, in preda alla loro bestialità, non fossero raffrenati nel loro cammino terreno, con la briglia ed il morso. Per questo l'uomo ebbe bisogno di due guide, in vista del suo duplice fine. Il sommo pontefice, che seguendo le verità rivelate, guidasse il genere umano alla vita eterna, e l'imperatore, che seguendo invece gli insegnamenti della filosofia, lo indirizzasse alla felicità temporale. E siccome a questo porto della felicità terrena nessuno o pochi, e questi con estrema difficoltà, possono giungere se il genere umano, calmati i tempestosi allettamenti della cupidigia, non riposi libero nella tranquillità della pace, ecco che questo è la meta alla quale soprattutto deve mirare il tutore del mondo, che si chiama Principe Romano. Far sì, cioè, che in questa aiuola dei mortali si viva in pace e in libertà. Siccome poi l'ordinamento di questo mondo è in rapporto con la rotazione dei cieli, è necessario, perché si possano applicare utilmente gli insegnamenti della libertà e della pace in modo adatto ai luoghi e ai tempi, che questo tutore del mondo sia ordinato da colui che vede direttamente la totale disposizione dei cieli. Ma questi può essere soltanto colui che l'ha preordinata, per poter provvedere mediante essa a coordinare ogni cosa secondo i suoi piani. Se così è, solo Dio elegge, solo Dio conferma, non avendo nessuno al di sopra di sé. Da ciò si può trarre anche questa ulteriore conseguenza, che cioè non possono essere chiamati elettori, né quelli che portano oggi questo titolo, né quelli che comunque possono averlo portato in passato. Essi vanno considerati piuttosto come rivelatori della divina provvidenza. Di qui la discordia che talvolta divide costoro, a cui è stata affidata la prerogativa di rivelare la volontà divina. Essa è dovuta al fatto che tutti, o alcuni di essi, ottenebrati dalla nebbia della cupidigia, non riescono a discernere l'elezione che Dio ha fatto. E così risulta chiaro che l'autorità del monarca temporale deriva, senza alcun intermediario, dalla fonte stessa di ogni autorità, la qual fonte, tutta unita nella roccaforte della sua semplicità, scorre poi in molteplici ruscelli per sovrabbondanza di bontà. E con questo mi sembra ormai di aver raggiunto a sufficienza la meta che mi ero proposto. Infatti è stata trovata la vera soluzione delle tre questioni per cui si ricercava se l'ufficio del monarca è necessario al benessere del mondo, se il popolo romano si è appropriato di diritto dell'impero e infine se l'autorità del monarca dipende direttamente da Dio o da altri. La soluzione che si è data di quest'ultimo problema non va ad ogni modo interpretata così alla lettera, da escludere assolutamente che il principe romano sia legato da qualche vincolo di soggezione al sommo pontefice, perché è un fatto che questa nostra felicità terrena è in certo modo in funzione della felicità eterna. Cesare usi dunque verso Pietro di quella riverenza che il figlio primogenito deve al padre, affinché, irraggiato dalla luce della grazia paterna, illumini con maggiore efficacia il mondo, al quale è stato proposto da quello solo, che è il reggitore di tutte le cose spirituali e temporali.